Allora, 11 e 17, ritorniamo in voce, sempre in diretta sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa e diciamo, cambiamo decisamente genere rispetto alle ultime corrispondenze, perché innanzitutto abbiamo una serie di ospiti qui in studio, voci in alcuni casi insomma, ben note e conosciute, in altri stiamo parlando di un esordio. E allora abbiamo dei giovani studenti della zona dei Castelli Romani che avremo modo di ascoltare adesso, a cui faremo una serie di domande, ci faremo una chiacchierata con loro, ma anzi più che io, diciamo, una voce diciamo, abbastanza conosciuta da queste parti, anche lui proveniente da quell'area geografica a sud di Roma, che io intanto saluto e ringrazio per la presenza, per una volta live, visto che di solito ci sentiamo sempre via telefono, però quella volta ogni morte di papa riusciamo anche a incontrarci direttamente.
Sì, beh, buon anno a tutti quanti. E siamo qui in diretta negli studi di Radio Onda Rossa, dove oggi ospitiamo due ragazzi, due liceali di uno scientifico dei Castelli Romani, con cui ci faremo una chiacchierata parlando delle loro esperienze in ambito prettamente scolastico, appunto, e poi magari cercando di allargare un pochetto lo sguardo su questioni un po' più generali. Quindi sostanzialmente stiamo parlando con due giovani ragazzi, neanche ventenni, nati quindi in una generazione che ha visto il progresso tecnologico praticamente far parte della vita quotidiana in generale in maniera molto capillare. Quindi adesso facciamo una prova con i ragazzi qui presenti e fate un saluto, insomma.
Buongiorno.
Buongiorno.
Ok, il microfono funziona, insomma, si sente
sì,
bene?
Sì, sì, sì.
Rotto il ghiaccio, cominciamo, che ne so, cominciamo da Paolo, che insomma anche personalmente lo conosco un po' più da qualche anno. E Paolo, ci vuoi parlare, insomma, per sommi capi della esperienza che hai fatto, per esempio, con l'alternanza scuola-lavoro, che posti ti hanno fatto girare? Che tipo di considerazioni puoi fare in base a quello che hai, diciamo, hai prodotto, hai vissuto, anche considerando il fatto che quest'anno avrete la maturità e l'ASL, cioè l'alternanza scuola-lavoro, che adesso si chiama in un altro modo, è diventato requisito obbligatorio. Quindi se brevemente ci puoi fare una panoramica delle esperienze che ti hanno, diciamo, obbligato a fare nella tua scuola.
Allora sì, l'alternanza scuola-lavoro è un'attività obbligatoria che va fatta da ogni studente del liceo e introdotta da Renzi, e quindi è un'attività obbligatoria, altrimenti non possiamo fare l'esame di maturità, c'è un tot di ore da fare e io ho fatto circa 4 settimane quindi di lavoro e alcune cose sono state più interessanti, altre meno. Ci hanno mandato, a me hanno mandato insieme altri, perché comunque ogni studente poi non tutti fanno la stessa attività, quindi dipende da dove ti mandano, e a me insieme ad altri mi hanno mandato per esempio al centro di accoglienza degli immigrati, dove abbiamo aiutato gli immigrati, abbiamo visto questo nuovo universo a cui magari non siamo a corrente, perché possiamo soltanto immaginare da casa, magari vedendo le notizie al TG, cosa significa per un immigrato cambiare nazione, cambiare, e quindi abbiamo, diciamo, aiutato loro a imparare la lingua, a una serie di aiuti, e questa era una. Poi siamo andati al centro anziani dove abbiamo aiutato gli anziani, e poi anche dei corsi di informatica più attinenti magari al nostro indirizzo. E quindi questo qui è una panoramica su quello che è stato fatto, magari anche altre attività, per esempio alcuni sono stati mandati in industrie di dolci, e quindi questa è una panoramica su quello che abbiamo fatto. Ora i pro e i contro.
Ma quindi nello specifico facevate un sacco di cose, perché
c'erano tante attività diverse, sì.
Molto diverse anche
molto
fra
diverse,
loro.
Infatti. Alcune proprio che non c'entravano l'una, niente l'una con l'altra, magari, no?
Perché il vostro indirizzo scolastico è.
Il nostro è lo scientifico. Mm-hmm. Noi siamo uno scientifico. E sicuramente certe non, molte attività non c'entravano niente con il nostro indirizzo, non avevano niente a che vedere con il nostro indirizzo, però comunque per alcuni potrebbe essere comunque anche a livello sociale, magari una parte mancante della nostra scuola la introducevano con questa attività. Mm-hmm. Per esempio gli emigrati è comunque un argomento sociale che integrava il nostro indirizzo, che magari noi non parliamo di queste cose politiche molto spesso a scuola, no? Quindi poteva essere considerato in questo modo qualcosa di utile.
E chi era che tipo di centro era, per capirci?
Centro a Stalli.
Ah, centro a Stalli, ok.
Centro di accoglienza dei rifugiati.
Ho capito. Senti, e come, diciamo, per quanto fossero molto diverse questo tipo di esperienze fra loro, no? Perché si va da un centro di questo tipo, c'è detta una di impianti industriali, e che tipo di relazione avevate con questo modo, insomma, un po' diverso di fare scuola rispetto al solito, e che cosa ne pensano in generale gli studenti, le studentesse, almeno quelli della vostra scuola, che impressione ne hanno?
Sicuramente
avuto?
Gli studenti si lamentano costantemente di queste attività, perché sono dei lavori, alcuni sono proprio dei lavori che non portano a niente. Per esempio mio cugino è andato, che fa il classico, è andato a categorizzare i farmaci in una farmacia, quindi premere dei bottoni su una tastiera. Mm-hmm. E qualcosa di prettamente manuale, e quello è proprio un lavoro non pagato che non portava a niente, magari, quindi molti si sono lamentati. Io ho visto anche dell'utilità nel per me personalmente nell'andare a questi centri di accoglienza immigrati, però ci sono delle cose che non sono attinenti con l'indirizzo, non sono una vera esperienza di lavoro, non sono una vera esperienza di lavoro, e non hanno un'utilità, cioè sono più uno sfruttamento, no? Sembra quasi, quindi molti si lamentano, moltissimi studenti. E secondo me è fatto, diciamo, in maniera, dovrebbe essere organizzata meglio, perché associare lo studio al lavoro, la pratica alla teoria è un'ottima cosa, ma deve essere organizzata in modo sistematico, deve essere fatta bene. Fatta così, molti studenti si sono lamentati, molti hanno protestato, non ha portato tanti risultati, molti casi è stato fallimentare proprio.
E posso chiedere invece a Thomas, a parte come ha vissuto la sua esperienza, se di alternanza scuola-lavoro, se pensa che comunque in base a quello che ha fatto sia stata in qualche modo utile, oppure invece magari è più un qualche cosa che c'ha un inizio e una fine, un progetto singolo che inizia, finisce e poi non ti lascia più niente nella baraonda di tutto quello che c'è da fare. E se poi l'alternanza scuola-lavoro e le altre attività organizzate dalla scuola in orario sia scolastico che extrascolastico influiscono poi sul rendimento degli studenti, sullo stress, sul fatto che il giorno dopo magari che sei andato a lavorare da qualche parte per la scuola, in un centro di accoglienza o un centro anziani o in pasticceria, poi magari il giorno dopo c'hai qualche compito o qualche interrogazione che devi comunque sostenere, e questo carico è effettivamente sproporzionato, oppure quantomeno si sono dati un'organizzata nella scuola vostra, perché la maggior parte delle scuole non si tiene conto in quelle pubbliche dell'alternanza scuola-lavoro, ma si programmano compiti e interrogazioni a prescindere. Quindi come era organizzata la situazione?
Allora, personalmente io l'ho vissuta in maniera abbastanza tranquilla l'esperienza della scuola lavoro, e inoltre nella nostra scuola è stata strutturata pensando anche a, come dicevi tu adesso, il carico di studio, le eventuali verifiche, in quanto le due settimane di scuola lavoro che abbiamo fatto negli ultimi 3 anni sono state disposte prima delle vacanze di Natale, quindi una settimana prima delle vacanze di Natale e una settimana prima che finisse la scuola, quindi non abbiamo avuto problemi con verifiche e tutto quanto, perché poi finita la scuola alternanza lavoro avremmo avuto le vacanze di Natale oppure quelle estive. Per quanto riguarda l'utilità, posso dire che personalmente non mi è rimasto molto delle esperienze che ho fatto. Anch'io sono stato ad un centro accoglienza di immigrati, sono stato anche a un centro diciamo per anziani e malati, ecco, e poi ho fatto un corso di robotica all'università di Tor Vergata, e probabilmente tra tra queste tre attività che ho fatto, quella che mi è rimasta, diciamo, più impressa è stata, almeno quella che ho ritenuto più attinente anche al corso di studi che sto facendo, è stata quella del corso di robotica a Tor Vergata. Le altre due sono state utili e mi hanno sicuramente trasmesso qualcosa dal punto di vista umano, e anche stando a contatto con queste persone che comunque non si è soliti incontrare, insomma, relazionarvi tutti i giorni, ecco. E quindi sicuramente sono state delle esperienze utili, ma che io personalmente metterei a scelta, o meglio, non dovrebbero essere un obbligo per lo studente personalmente, perché addirittura arrivano a condizionare l'esame di maturità, arrivano anche a rischiare che arrivano a far rischiare lo studente e un eventuale fallimento, ecco, dell'esame, la sua non riuscita. Perciò secondo me sarebbe un'attività da rivedere, ecco, sicuramente.
Senti, voi ne avete parlato fra di voi, diciamo, sia a scuola che magari con ragazzi e ragazze di altre scuole, di queste questioni, oppure, diciamo, se ne parla così fuori scuola, nei circuiti amicali, però non all'interno di magari riunioni, collettivi, così?
Allora sì, noi tra di noi ne abbiamo parlato, ecco, lì sul momento, però a dire la verità, anche a scuola, benché ne abbiamo anche provato a parlare con i professori, l'argomento è morto sul nascere, ecco, perché purtroppo anche parlandone di questa situazione se ne è parlato, ma ancora non si è risolto nulla. Inoltre, per noi studenti, almeno ad essere sinceri, l'abbiamo vista come un'opportunità per rilassarci una settimana, ecco. Non è stata proprio un lavoro, una cosa presa con troppa serietà, benché, insomma, lo dovesse essere, ecco. Quindi l'abbiamo vista sì come una settimana in più di riposo, che e non ci siamo più di tanto lamentati, ecco.
I professori poi la prendevano come una tragedia che accadeva così, tipo vabbè, dai, mo lo dobbiamo fare, purtroppo che dobbiamo fare,
era un'incombenza,
sì, come se fosse una catastrofe non naturale, la dobbiamo fare, è capitato, come così, no?
Tu andavi in queste stesse scuole ormai un quarto di secolo fa, proprio nella stessa zona.
No, ho fatto l'ITIS, il vecchio tecnico industriale, e noi avevamo non l'alternanza scuola-lavoro, però c'era una materia all'epoca, si chiamava aggiustaggio.
Ah, certo.
E praticamente era un rimasuglio delle vecchie scuole, diciamo, tecniche e professionali, in cui praticamente ci ricordiamo tutti il lunedì mattina ti mettevi, diciamo, i panni da lavoro, oltre che quelli per andare a scuola, e c'era un'officina interna, un laboratorio in cui per 3 ore limavi un pezzo a quadrimestre, ovvero per esempio un dado con un foro al centro, oppure un martelletto, una piccola incudine da fare su misura, o di ottone mi pare, o di ferro, a seconda del progetto, e ti durava i primi 2 anni, il biennio. E questo era un rimasuglio vecchio che adesso non c'è più, e non si capiva l'utilità, se non che tutti ci mettevamo quelle 3 ore più o meno a riposarci, non era tanto faticoso, stavi là con il Walkman all'epoca e ti sentivi la tua musica, e quella è stata la nostra esperienza lavorativa come tecnico industriale. E andavo alla Nagnina, quindi in periferia a Roma, tutt'altro genere di diciamo di rapporti sociali, sia per l'epoca, sia per il fatto che non era appunto un liceo, sia perché appunto era statale e invece loro vanno ad un liceo privato, che comunque sia un liceo privato cattolico, che sostanzialmente non è, per fortuna, quantomeno un diplomificio, però c'ha quell'impostazione là, da punto di vista cattolico è molto, diciamo, militante dal loro punto di vista della struttura organizzativa e gerarchica, quindi hanno i preti come docenti, non tutti, una parte, ma comunque quantomeno danno un aiuto, sicuramente seguono i ragazzi in maniera, ovviamente essendo un istituto privato e loro a pagamento, e quindi seguono sicuramente in maniera, diciamo, con un rapporto docente e studente un po' diversa dalla scuola pubblica, questo si può dire. Il problema è che l'impostazione generale, non so se c'è sta qualche cosa particolare che vi fanno fare, perché in altri istituti dei Castelli che io frequento conoscendo altri ragazzi, per esempio, non al vostro ma all'istituto Murialdo che si trova ad Albano, quindi sempre ai Castelli Romani, fanno fare anche le confessioni, cioè nel senso obbligatorie. Non so se da voi magari c'è questa cosa obbligatoria o facoltativa, insomma, se volete parlare pure di questo aspetto, insomma, che è curioso perché la maggior parte degli studenti non ha queste attività oltre l'alternanza scuola lavoro. Diciamo che negli istituti di stampo cattolico invece possono evidenziarsi delle messe, delle situazioni di questo genere, che non so poi effettivamente, non essendoci a scuola, se incidono sul rendimento, sulla valutazione. Non so come è organizzata lì da voi.
Sì, allora ci sono queste attività, questi eventi sono organizzati dalla nostra scuola, però non sono obbligatori. Le confessioni le facciamo, ecco, però non sei obbligato a confessarti, come non sei obbligato a partecipare alle eventuali messe pomeridiane che riguardano le varie feste durante l'anno, perciò non sono, ecco, delle attività che sicuramente vanno ad incidere sul tuo rendimento scolastico. Insomma, i professori non si fanno una cattiva idea di te se eventualmente non partecipi, sono molto, ecco, aperti mentalmente, questo sì.
Meno male, questa insomma è una buona,
ci avrebbe preoccupato, era buona
notizia. Comunque sia, non so se adesso vogliamo fare una breve pausa, mettere
sì perché poi dobbiamo passare, diciamo, a quello che era il punto centrale della nostra chiacchierata di oggi, che era capire quello che è successo a un certo punto a settembre, quando noi ci siamo trovati qui a tornare in radio dopo le vacanze. Abbiamo visto migliaia e migliaia di giovani e giovanissimi per le strade, siamo rimasti un po', come dire, anche, diciamo, colpiti da qualcosa che non ci aspettavamo. E quindi, dato che il grande dramma degli operatori della comunicazione adesso è quello di riuscire a capire che dicono e che fanno tutti gli under 20 che sono lontani dai mezzi di comunicazione tradizionali, allora oggi ne approfittavamo anche per questo. Però prima avete diritto a un a un brano musicale di intermezzo, che ci puoi dire, noi lo troviamo subito.
Allora, io ho pensato a David Bowie, però visto che era scontato, allora
no, è perfettamente in linea con, diciamo, il mood musicale.
No, anche un altro genere che non c'entra, se no, comunque David Bowie va benissimo,
uno a caso a seconda del DJ va bene. Yeah, this one right here goes out to all.
Didn't know what time it was, lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that was all he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children. Then all the children do get. I had to phone someone, so I picked on you. Oh, oh, hey, that's far out, so you heard him too. Oh, oh, switch on the TV, we may pick him up on channel 2.
his light. If we can sparkle, he may land tonight. Don't tell your papa, or he'll get us locked up inside. There's a star.
Allora, 11:39, ritorniamo in voce, ritorniamo in diretta. Siamo qui insieme a alcuni vecchi redattori e dei giovanissimi ospiti. Qui stiamo facendo, diciamo, una chiacchierata di inizio anno. Prima della pausa musicale, diciamo, della nostra curiosità di capire come era stata vissuta da parte di chi all'età per andare in piazza a fare un certo tipo di manifestazioni, tutta la grande questione dei cortei del Friday for Future di settembre, che insomma ci hanno preso anche un po' in contropiede anche qui, a dire il vero. E quindi io la domanda che volevo fare per ricominciare un po' la nostra chiacchierata era: che idea vi eravate fatti voi di questa cosa, se in qualche modo avete partecipato direttamente, indirettamente, a quello che succedeva? Fra l'altro mi suggeriva qui il redattore più anziano, chi oggi va a fare le manifestazioni e sta a scuola ha a che fare per esempio con i registri elettronici, che è qualcosa che noi anzianotti non abbiamo mai conosciuto.
Aggiungo per fortuna.
Esatto, e quindi c'è pure una questione di, insomma, di tracciabilità della vostra presenza, del fatto che se non si va a scuola, diciamo, i genitori vengono informati in tempo reale, che significa poi anche per voi una cosa del genere.
Allora, parto allora dal discorso del Friday for Future. L'ambientalismo e l'animalismo, cioè per esempio gli animalisti, gli ambientalisti, tutti questi piccoli pensieri che nei giovani sembrano una cosa importante, una cosa che per quanto riguarda il futuro dei giovani, per molti giovani in realtà, devo smentire un po' vorrei un po' smentire questa visione dei giovani, perché a molti non sono così attenti all'ambientalismo, nel senso che è un po' un distogliere, secondo me, secondo molti altri giovani, distogliere un po' il problema, no? Un po' accantonare i problemi veri in altre cose più generali, più vaghe, no? La parità dei sessi, cioè per esempio le cose omosessuali, sono una serie di cose per molti che distolgono l'attenzione dai problemi veri. Però comunque è una forma di protesta, ha un suo significato importante, però bisogna sempre prenderlo col giusto significato. Quindi questa Friday, queste proteste che hanno fatto i giovani, io ho cercato di coinvolgere il più numero possibile di ragazzi a Roma, cercando di andare in piazza, e comunque è stato qualcosa di utile. Cioè, non lo so se è stato qualcosa di utile, però è stato comunque una forma di protesta, ma sempre con l'ottica però che non deve essere qualcosa che distoglie l'attenzione dai veri problemi.
Cioè, tu dici che è un po' in realtà è un po' sovrastimato in effetti la partecipazione o diciamo l'attenzione verso questi temi rispetto a quella che poi in effetti c'è.
Sì, questo sicuramente. E al di là di questo, magari anche se non è sovrastimato, per alcuni si concentrano proprio su questo argomento e non vanno a vedere poi quali sono i veri problemi, no? E anzi, ad alcuni magari dei poteri forti potrebbe anche fare comodo questo il fatto che ci si concentri tanto su questa cosa, quando invece, perché distoglie l'attenzione, no? Cioè, se il capitalismo genera un inquinamento e un riscaldamento globale che crea dei problemi giganteschi, il problema non è il riscaldamento, il problema è il capitalismo, per esempio. Se adesso vogliamo fare un esempio di staccamento dal vero problema. Quindi il riscaldamento, ma bisogna vedere perché c'è il riscaldamento, gli inceneritori e tutti questi problemi. Quindi io preferisco una protesta contro gli inceneritori che una protesta contro il riscaldamento globale in generale. Certo,
questo comunque... te l'ha detto lui, però.
No, questo ho fatto un esempio.
Non siamo in diretta video come, che ne so, Radio 2, però io non c'ho il gobbo, non sto suggerendo assolutamente nulla, insomma, ragazzi.
Ho fatto un esempio, almeno mettevo in mezzo anche qualche sua esperienza.
Si scherza, dai.
Non sto suggerendo nulla.
Quindi va bene questa sensibilizzazione verso l'ambiente, ma con il giusto pensiero, però. I giovani questo devono comunque tenere sempre in mente.
E Thomas, vorrei invece chiedere, sempre per quanto riguarda questo argomento che è legato appunto ai temi ambientali, ma come diceva Paolo, pure a uno sfruttamento del territorio che va avanti ormai da oltre un paio di secoli dalla rivoluzione industriale. Voi, insomma, in quanto studiosi allo scientifico, fate pure fisica, fate pure termodinamica. E quindi nei libri sempre più spesso quello che vedo, insomma, vengono messi esempi che riguardano, che ne so, il nucleare o le centrali termoelettriche o il solare o il fotovoltaico, no? Queste questioni così tecniche vengono affrontate un po' in tutte le scuole, ma in particolar modo dovrebbe essere fatto pure allo scientifico, dove la fisica è diventata, ai loro purtroppo per questi studenti, anche materia d'esame scritta dall'anno scorso. E insomma, sappiamo tutti che i licei, sia pubblici che privati, hanno dei problemi con i professori di fisica, che sono sempre pochi e spesso vengono cambiati, e quindi la materia viene insegnata un po' così. Fatta questa premessa di tipo quasi didattico, se con i vostri professori affrontate, magari sul loro input, non so, o da parte vostra, se avete affrontato questi discorsi nell'ambito appunto proprio dello studio, e che cosa viene detto, per esempio, rispetto alle fonti energetiche presenti nel nostro paese e in generale nel mondo, cioè quali sono quelle pulite, quali sono quelle meno pulite, se c'è una visione da parte dei vostri professori e cosa recepite e cosa vi fanno studiare.
Allora sì, personalmente posso dire che di questi problemi, di questi eventi, ne trattiamo molto spesso con un nostro professore che personalmente stimo molto, è un professore di storia dell'arte che ogni lezione ci fornisce questa possibilità di aprire un dibattito su questi eventi, su queste situazioni che insomma si generano, ecco. Quindi sicuramente grazie a questa occasione abbiamo anche modo di interessarci maggiormente e di affrontare questi discorsi. Per quanto riguarda però magari le altre situazioni, le altre materie, ora non sono argomenti che trattiamo troppo specificatamente, perché seppure volessimo a volte, no, provare a tirare fuori un discorso, ora non dico che i nostri professori ce lo neghino, ecco. Però magari molto spesso capita che con i programmi purtroppo si è indietro, oppure c'è da correre col programma e altrimenti non si finisce il programma, perciò non sono argomenti che trattiamo molto spesso, ecco, benché importanti e benché in fondo dovremo probabilmente invece comunque sia trattarle queste cose, no? C'è il classico pensiero, la solita cosa che si sente dire, che a scuola uno impara magari benissimo la fisica, la matematica, però poi la costituzione, insomma, cose riguardanti realmente, no, quello che ci gira intorno, il lavoro e tutto quanto, non sappiamo nulla, ecco. Quindi sì, questo è un problema probabilmente che andrebbe risolto, si dovrebbe un attimo migliorare sotto questo punto di vista, ecco.
Beh, un minimo il lavoro che l'hanno fatto fare appunto i vari centri anziani o rifugiati, quindi già cominciate in qualche modo a capire anche il funzionamento, perché quello era lavoro obbligatorio e anche gratuito, per quanto possa essere anche soddisfacente ovviamente avere dei rapporti con queste persone che sicuramente nella vostra scuola, per problemi di varia natura, in particolare economici, sociali, non sanno neanche che esiste una scuola di questo tipo, ovviamente provengono da altri paesi, probabilmente i loro figli non faranno queste scuole, perché se gli daranno la possibilità in questo nostro paese di fare le scuole, saranno comunque al massimo quelle statali, e quindi un mondo totalmente diverso da quello in cui vi trovate immersi. Poi dicevi che appunto i programmi sono impegnativi, e questo lo so per certo, specie quello di fisica, oltre a quello di matematica, sono le materie che conosco meglio, ma in particolare se poi uno si deve fermare 2 settimane prima delle vacanze scolastiche per fare altro, evidentemente i programmi, che sono rimasti gli stessi, non sono stati accorciati da nessuna riforma recente, evidentemente i programmi subiscono una compressione.
Certo.
E le valutazioni subiscono dei cambiamenti, per cui le varie prove vengono evidentemente compresse in altri periodi, e comunque creano sicuramente dei disagi anche agli stessi docenti, sia quelli favorevoli che quelli contrari all'alternanza, che poi ovviamente ricascano a piene mani su voi ragazzi che state studiando.
Certo.
Questo capita un po' in tutte le scuole, sia quelle pubbliche che quelle private, senza nessuna distinzione di sorta, perché appunto i programmi quelli sono e quelli vanno studiati. Quindi ecco, ci stai dicendo che sostanzialmente ne parli molto con il professore d'arte, che evidentemente è più sensibile, c'ha evidentemente uno sguardo un po' più aperto, anche se ha sicuramente meno ore di quello di fisica o di matematica.
Esatto. E poi un'altra cosa che ci terrei a dire è che questo inizio anno, almeno personalmente, io l'ho vissuto particolarmente sotto stress, perché il carico è stato veramente, veramente tanto. So di stare a un quinto scientifico, e quindi mi rendo conto comunque che già rispetto all'anno scorso i programmi e la difficoltà si è necessariamente dovuta alzare. Nonostante questo, però, posso dire che io intraprendo anche, cioè faccio sport e allenandomi 5 volte a settimana, almeno ho avuto molta difficoltà a portare avanti studio e quella che è la mia passione, ecco. Perciò questo è anche per dire che è difficile, ecco, portare avanti per uno studente magari una passione e anche la stessa scuola, ecco. Il tempo purtroppo che noi abbiamo a disposizione libero è limitatissimo. Mi sono ritrovato molti sabati a non aver, cioè, avuto la possibilità di uscire, e domeniche e diciamo fine settimana passati solamente a studiare, e fortunatamente i risultati si sono visti, non ho avuto nessuna insufficienza sulla pagella, anzi voti anche abbastanza alti, e però è stata veramente dura, ecco, nel senso, personalmente io abbasserei il carico di studio e lo distribuirei meglio, ecco, perché non penso sia positivo, ecco, lo stress anche psicologico che viene dato ad uno studente. Io sono stato veramente, devo dire la verità, molto male anche in alcune giornate, l'ho passato veramente male, ecco.
Quindi insomma lo stress è dovuto sia al carico del studio ma anche alle valutazioni, penso, no?
Quando certo, vengono, sì.
Come li vivete
diciamo, i compiti in classe, specie nei periodi dove i professori magari non riescono a organizzarsi bene e ci avete l'interrogazione in compito al giorno, se non di più, perché questa cosa non viene mai discussa, però mentre i professori comunque vengono analizzati dal punto di vista psicologico per quanto riguarda il burnout, come si dice, lo stress che hanno i professori, è notevolmente elevato. Sono stati fatti diversi studi che sono stati pubblicati da testate giornalistiche anche importanti, ma insomma quello che succede agli studenti, insomma, è vero che uno è giovane, c'ha tante energie, sì, e deve solo studiare senza lavorare, insomma, alternanza permettendo, ma insomma lo ritenete utile fare tutte queste valutazioni? E secondo voi, ci avete mai avuto l'impressione che magari, ecco, il vostro compito consegnato a 10 docenti diversi possa portare a 10 voti diversi?
Allora, sì, abbiamo avuto, ci ritroviamo molto spesso ad avere settimane dove abbiamo praticamente un compito al giorno, o comunque se non è un compito al giorno, 4 compiti su 5 a settimana li abbiamo, e quindi sì, è una situazione veramente stressante per lo studente, ecco. Io poi sono un tipo di persona che se devo assolutamente fare tutto, perciò rischio anche di ammazzarmi una giornata di studio, di magari anche fare tardi, non andare a dormire, però devo farla quella cosa. Magari ci sono studenti che non hanno, ecco, tutta quanta questa, diciamo, chiamiamola grinta, ecco, e quindi purtroppo si ritrovano a beccarsi delle insufficienze, ecco, a prendere brutti voti, non perché non vogliano studiare, ma perché comunque proprio, diciamo, è impossibile, ecco, a mettersi a studiare tutta quanta quella materia, tutta quanta quel programma in un solo giorno, in così poco tempo, ecco. Quindi sicuramente l'organizzazione non è una cosa che ecco, alla quale danno molta attenzione i professori. Pensano piuttosto a fissare il compito e poi siamo noi al limite a dovercela giostrare con gli altri professori, e il far spostare un altro compito piuttosto che magari non far interrogare quel giorno, e così penso che non sia neanche troppo produttiva come cosa, perché lo studente si ritrova a studiare sempre il giorno prima, magari, o se non è il giorno prima, 2 giorni prima, farsi quel carico di argomento da imparare a memoria per poi fare il compito, la verifica, e 2 giorni dopo scordarselo. Inoltre adesso abbiamo anche avuto queste vacanze che personalmente sono state molto utili, perché comunque mi hanno dato almeno modo di rilassarmi, riposarmi e tutto quanto, però adesso c'è anche da dire che appena ritorniamo a scuola abbiamo già fissati 3, non so, 7 compiti, non beh, so quanti sono,
ve li faranno scontare,
esatto, quindi praticamente sono state inutili, cioè nel senso, sì, adesso ci stiamo riposando, ma tanto dopo dovremo fare il quadruplo del lavoro,
salti
quindi
mortali, sì.
non ha veramente senso, ecco.
E io volevo chiedere a Paolo se pensa della didattica come organizzata nella scuola che ha frequentato fino adesso, o anche in quella che frequentava inizialmente, un altro scientifico statale, stavolta sempre ai Castelli, se non pensa che i professori si dedichino per forza di cose, anche a controvoglia, ma maggiormente insieme con gli studenti, che poi hanno l'ansia da prestazione. Si parli molto molto delle valutazioni, dei voti, quindi con preoccupazioni anche dei genitori, forse anche non dico eccessive, però concentrate sicuramente su quell'aspetto, e molto poco di come migliorare la didattica, la famosa didattica frontale, che pur dotata di tecnologie nuove tipo la LIM, magari non in tutte le aule, non per tutte le materie, però magari è solo una tecnologia che comunque non apporta un miglioramento per la capacità critica dello studente. Quindi volevo capire un attimo se c'è avuto per lui questa impressione, che io ho da quando sono ragazzo come voi, che ci si occupa molto molto di più delle valutazioni, che poi finiscono, e poi ne parleremo, sul registro elettronico, che della didattica in sé, e se anche lui ha verificato che magari sui vari test, i vari compiti, le varie interrogazioni, il voto magari è una sintesi un po' troppo, diciamo, estrema di quello che uno ha imparato, di quello che uno sa riprodurre, e un qualche cosa di talmente soggettivo che probabilmente, non, per come la penso io, ecco, non è molto utile insomma mettere.
E allora, quindi Thomas ha parlato della disorganizzazione del carico del programma, io invece mi concentro, come mi ha chiesto Andrea, proprio sul voto. Tutto ciò che aiuta lo studente nella didattica è uno strumento che lo studente ha per avvantaggiare alcune cose come la LIM, come il registro elettronico, sono soltanto degli strumenti utili, ma non è la sintesi di ciò che serve allo studente, quindi niente il contrario, gli strumenti come la LIM, cioè, sono delle cose utili. Magari Andrea dice giustamente, concentriamoci su altre cose più importanti prima di pensare alla LIM. Il voto è uno strumento necessario, è uno strumento che è necessario perché è un metodo di valutazione, è qualcosa che serve all'insegnante per poter dire tu sei da 8, cioè comunque è qualcosa di utile. Ci sono però dei difetti notevoli di questo strumento. Io dico che il voto non deve essere un'arma tra virgolette di repressione, non deve essere uno strumento punitivo, cioè un docente che mette uno o che mette uno e mezzo è una presa in giro proprio a uno studente, cioè come fai a recuperare un uno e mezzo? È qualcosa che anche se io consegno in bianco, per esempio, meno di 4 non si dovrebbe mettere uno studente, come fai a mettere uno e mezzo? È un po' una presa in giro, quindi deve essere un qualcosa di formativo, qualcosa di costruttivo per lo studente e deve essere un vero modo di valutazione. Per esempio, una cosa che fanno degli docenti che ragionano su questo è chiedere di autovalutarsi. Chiedere allo studente di autovalutarsi, questo permette un voto vero e poi il voto non è mai alla persona, comunque è sempre alla valutazione, però è un voto rappresentativo della tua prestazione didattica. E quindi, per esempio, il nostro professore di filosofia che fa? Ci chiede di darci un voto, noi ce lo diamo e lui poi ci dice su cosa è d'accordo in quel voto, su cosa non è d'accordo. Quindi va un po' rivisto, poi dipende dal docente, quindi il docente deve impegnarsi a rispettare queste cose.
Una battuta, giusto uno di filosofia lo fa, insomma, che proprio, perché gli altri non penso che, appunto, perché per filosofia è anche una questione di discussione, no? E dandosi una propria valutazione, il professore stesso di filosofia capisce anche altre cose, altri aspetti di voi. Infatti, ma l'aspetto di uno di filosofia non me lo posso aspettare da professori di altre materie, no? È più comprensibile, come dici tu, perché la tua valutazione fatta in quel genere di materia c'ha anche un senso di tipo forse più formativo didattico. Però quello che ti volevo dire, non hai avuto impressione in questi anni, qualsiasi materia, che magari appunto i compiti che venivano fatti erano strutturati in una certa maniera e le valutazioni potevano essere diverse se i professori che c'avevi davanti in quell'occasione fossero stati diversi? Quindi una non una oggettività del
una
voto,
soggettività.
Una soggettività, perché non, certo, si può ridurre tutto a fare dei compiti a crocette, come purtroppo capita sempre di più alle superiori, ma ancora peggio all'università, in cui appunto c'hai quelle risposte chiuse e se non è una ti butti su quell'altra, quindi vai a esclusione, in qualche modo ci arrivi. Detto questo, lo strumento del voto, per come insomma la vediamo noi, è molto selettivo, perché voi prossimo anno probabilmente appunto accederete all'università e in alcuni casi capita che la media che avete riportato alle superiori o il voto di esame di maturità stesso, quindi quanto uscite, può fare diciamo concorso nella graduatoria per accedere alle discipline, alle materie, alle facoltà a numero chiuso, tipo medicina, tipo altre, non so, architettura, dove è previsto questo strumento. Quindi se voi avete fatto un percorso con dei professori che hanno messo di media voti bassi per certi motivi o voti alti per altri motivi, è evidentemente diverso da uno studente che viene da un'altra scuola e ha avuto magari un insegnamento di un altro tipo e ha dei voti che sono totalmente diversi dai vostri, non possono corrispondere oggettivamente, e voi andate in competizione con persone, ragazzi della stessa età, che non hanno nessuna colpa se hanno preso un voto maggiore o minore all'esame di maturità per accedere poi alla tanta cognata università sempre più chiusa. Quindi lo strumento del voto è molto potente, anche quando non è repressivo, perché è selettivo quantomeno.
Infatti è quello che poi è a discapito del docente, quello è il docente che deve rendersi conto, l'abilità del docente non è una cosa da sottovalutare nella scuola, è una cosa fondamentale, perché purtroppo poi nelle scuole pubbliche capitano dei casi abbastanza estremi di docenti, però tutti questi difetti che può o non può avere il voto dipendono tutti dal docente. Un docente deve rendersi conto se ha un nuovo arrivato, per esempio, se deve dargli lo stesso criterio di valutazione di un altro studente che in realtà sta lì da più tempo. Questo mi sembra un po' lo stesso discorso delle Invalsi. Come fai a fare lo stesso tipo di test delle Invalsi a una scuola magari importante di Roma, una scuola delle borgate di Napoli dove sono disastrate le scuole? È un po' lo stesso criterio, quindi. Però nelle Invalsi quello è uguale per tutto, il test è uguale per tutti quanti, quindi questo è un... Mentre il docente può, se lo studente è fortunato, gli può capitare un docente che si rende conto delle sue difficoltà e può essere fortunato, quindi può capirlo, il docente può capirlo.
Quindi insomma quello che sostieni tu è appunto che comunque ci si deve affidare molto alla singola persona, al singolo docente. Ti può dire bene, ti può dire male, anche perché i professori, come dicevamo prima, sono molto molto stressati dal loro tipo di lavoro, e quindi poi rischiano in qualche modo di far ricadere le loro difficoltà, che sono strutturali, perché la scuola è sempre organizzata in maniera peggiore, perché le riforme l'hanno in qualche modo burocratizzata, smantellata, certo. Hanno fatto sì che ci sia una folta presenza di professori precari, quindi un giorno voi ci avete un professore e il giorno dopo ce ne avete un altro per la stessa identica materia. Questa cosa crea una serie di problemi sia agli studenti ma anche appunto a chi ci lavora nella scuola, che le difficoltà stanno sia nelle strutture pubbliche ma anche nelle private, dove magari lì ci stanno addirittura docenti che lavorano in nero o lavorano a zero euro. E queste questioni insomma spesso vengono sollevate dagli stessi lavoratori quando scendono in piazza, per esempio come è successo in questi anni. E invece l'anno scorso c'è stato un aumento stratosferico dei soldi erogati ai presidi, che hanno avuto un aumento mensile mi pare di 600 euro nette, non vorrei dire cifre esagerate,
sì, poi...
protestando una giornata sotto al ministero. Ma voi stavate a scuola, perché i presidi sostanzialmente quando sono assenti da scuola il giorno non chiude, ma se sono assenti i docenti o anche il personale ADA, i bidelli, chi la apre la scuola, chi le tiene le lezioni? Quindi ad uno sciopero veramente improduttivo di una categoria come il preside, ha risposto il governo aumentandogli subito a 600 euro mensili lo stipendio. Invece a ripetuti scioperi fatti nel corso degli ultimi 20 anni dalla classe dei docenti ma anche dal personale ADA, dove le scuole vengono effettivamente chiuse, si crea un disagio, c'è una partecipazione massiccia, tutti ne sono consapevoli, ci sia invece una risposta di pochi miseri euro, 8 euro mensili, una cosa indegna per un rinnovo di contratto.
Poi noi comunque c'è da dire che ci troviamo in quinto e abbiamo cambiato il professore di matematica, fisica, storia, filosofia e scienze, praticamente chimica, quindi abbiamo cambiato tutti i professori in quinto, tra l'altro non professori magari che potevano essere di materie che non sono comunque sia di indirizzo. Ecco, abbiamo cambiato proprio matematica, fisica, poi storia, filosofia, scienze, chimica, insomma biologia, quindi...
Dovete adattare proprio velocemente, perché queste cose passano sopra le vostre teste. Io non so se vogliamo fare un'altra breve pausa.
Mi sa che siamo giunti alla conclusione, quasi che siamo all'ora di trasmissione, per cui facciamo sì l'ultima pausa e poi ci abbiamo a concludere. Va bene.
siete voi e vedrai che questo posto is beautiful, beautiful. Se siete ipocriti, abili, non siete mai colpevoli, sono state mai così deboli e avete buoni stomaci, sorridete, gli spari sopra, solo per noi. Sorridete, gli spari sopra, solo per noi. È stato facile fare delle ingiustizie, prendere, manipolare e fare credere, ma adesso state più attenti perché ogni cosa è scritta. E se si girano gli eserciti e spariscono gli eroi, se la guerra poi adesso cominciamo a farla noi, non sorridete, gli spari sopra sono per voi. Non sorridete, gli spari sopra, solo per voi.
Allora, 12 e 9 minuti primi, ritorniamo in voce per chiudere questa chiacchierata di oggi, no?
Sì, adesso questa chiacchierata la chiudiamo magari facendo l'in bocca al lupo ai ragazzi che penso a marzo saranno costretti a fare l'imbalzi, che diventa requisito per accedere all'esame di maturità. E quindi quel giorno mi raccomando non mancate, perché insomma diventa complicato poi accedere alla maturità, è diventato requisito obbligatorio. E niente, quindi io, da parte mia, l'in bocca al lupo per uno studio che sia, diciamo, critico e produttivo e che vi faccia aprire lo sguardo su appunto quello che ci avete intorno, come avete fatto, come ci avete dimostrato anche in questa analisi delle vostre esperienze scolastiche, che sicuramente hanno aperto uno spaccato, perché non è cosa da tutti i giorni interloquire quasi un'ora con degli studenti delle superiori, e ci avete detto appunto come l'avete vissuta la scuola fino adesso e quali sono le problematiche. Da parte mia, insomma, c'è ovviamente disponibilità, penso anche con la radio, a organizzare ulteriori incontri con voi e con i vostri amici per qualsiasi tipo di esigenza, sperando che magari vi possiate anche un po', quello è l'auspicio che facciamo, attivare sulle questioni per esempio territoriali o scolastico, quando sarete magari all'università come facemmo noi qualche anno fa. Quindi ringraziamo Thomas e Paolo e per le conclusioni, se volete aggiungere qualcos'altro.
Grazie, è bello, sono belle attività queste, perché danno la possibilità ai giovani di poter dire la loro su...
Sì, come ha detto Paolo, è importante comunque portare a galla questi problemi, perché prima o poi si dovranno risolvere, cioè non può andare avanti così, perché almeno io ricalco tanto sul problema del carico di studio, è una cosa veramente... veramente stressante, che secondo me uno studente non dovrebbe sopportare, ecco, a questa età soprattutto.
Va bene,
ringraziamo, buona giornata a tutti.
Buona giornata.
In bocca al lupo e ci risentiamo magari in orari pomeridiani, perché noi abbiamo approfittato, insomma, delle vacanze per carpirvi alla scuola, però insomma da qui a giugno, sperando che ci siano altre possibilità, comunque in altri orari. Grazie a voi, grazie Andrea che finalmente è tornato qui live, che insomma è sempre un'impresa, ma insomma ce la faremo. E per quanto riguarda invece il proseguimento del palinsesto di Radio Onda Rossa, quest'oggi purtroppo non vanno in onda le trasmissioni pomeridiane, quindi non ci sarà niente da vendere, né silenzio assordante. Ci saranno le trasmissioni musicali serali e poi domattina invece il consueto sabato mattina con la rassegna stampa e gli approfondimenti redazionali di Radio Onda Rossa.